Il testo di questo primo capitolo del Vangelo di Marco ci pone di fronte a questo incontro fra Gesù e un lebbroso. Ci sono tutta una serie di gesti che noi non notiamo ad una lettura superficiale e che dobbiamo un po' rimarcare per poter cogliere cosa questo testo ci vuole dire. Venne da Gesù un lebbroso che lo supplicava in ginocchio. Ecco, questo atto, per esempio, di mettersi in ginocchio davanti a Gesù è il gesto di chi supplica, appunto. È il gesto della preghiera. Noi vediamo in questa condizione di questo lebbroso il frutto di una sofferenza che diventa preghiera, che sa diventare preghiera, che sa diventare richiesta. Innanzitutto dobbiamo fotografare questo povero lebbroso che vita ha, perché concretamente tutto questo testo, tutti i testi evangelici hanno sempre una funzione paradigmatica rispetto alla nostra vita, sono fatti reali, concreti, avvenuti nella vita di Gesù, ma che ci sono stati riportati perché noi abbiamo l'aiuto per la nostra esistenza e dobbiamo quindi decifrare come applicarli alla nostra realtà, come coniugarli con la nostra realtà. Ed che cos'è un lebbroso? Questo lebbroso che sa pregare, che saprà dire questa bella parola: se vuoi puoi purificarmi. È un uomo che vive una malattia orribile. La condizione di un lebbroso è tutt'oggi, per chi vive questo dramma, una condizione di putrefazione, di rovina del proprio corpo, la propria carne, che vive una sorta di introduzione già nella morte mentre il tuo corpo è ancora vivo. E questa cosa qui aveva una peculiarità. Se noi andiamo a vedere un po' le norme che bisognava portare avanti per essere, diciamo così, nel popolo di Israele, imponevano che un lebbroso stesse fuori dall'accampamento, che suonasse una campana o che comunque gridasse, meglio, lebbroso, lebbroso, così dicono i testi veterotestamentari, per cui doveva denunciare se stesso, e la sua condanna era la solitudine. Ecco, la lebbra è la immagine della solitudine, di quella condizione per cui una persona non riesce a stare con gli altri. Esistono vari livelli di solitudine. Ci può essere anche una solitudine che però si vive all'interno di un contesto, si sta in mezzo agli altri, ma non ci si avvicina veramente. Questa solitudine, che è la disgrazia della lebbra, diventa però per questo lebbroso la molla per una richiesta verso Gesù. E infatti questa condizione di estraneità, di lontananza, viene rotta da questo avvicinarsi di un lebbroso che in realtà non poteva farlo, deve andare al di là delle regole, lui non poteva avvicinarsi alle persone. Lo fa con Gesù. È interessante perché questa scena è abbastanza speculare con una scena che abbiamo dovuto ascoltare qualche settimana fa nei Vangeli precedenti, ove quando Gesù entra nella sinagoga trova uno spirito impuro che dice che abbiamo a che fare con te, tu sei venuto a rovinarci. Così dice lo spirito impuro. Ed ecco che c'è un uomo impuro per lebbra che invece si avvicina al Signore. Queste sono le due letture della realtà. Chi è Gesù? Qualcuno da cui bisogna stare lontani, così dirà lo spirito del male, o qualcuno a cui nella tua solitudine ti devi e ti puoi avvicinare, qualcuno a cui ti puoi prostrare, qualcuno a cui puoi chiedere aiuto? Lo supplica in ginocchio, gli dice: se vuoi puoi purificarmi, se vuoi puoi liberarmi. Ecco, mentre appunto lo spirito del male diceva: sei venuto a rovinarci, questo uomo invece pensa: no, tu puoi liberarmi, puoi farmi del bene, puoi mettermi in una vita nuova, puoi vincere la morte che nella mia carne sta dominando. E allora questo già ci mostra il fatto che la preghiera sorge da questa consapevolezza di solitudine. Una vera preghiera sorge sempre dalla coscienza della propria vulnerabilità, dalla coscienza della propria morte, del proprio nulla, del proprio limite, dal desiderio di uscire da una condizione di solitudine. Questo uomo sa pregare e tocca il cuore di Gesù, il quale ne ha compassione. Ed ecco, qui è il movente della nostra liberazione, la compassione di Gesù, il movente della nostra possibilità di cambiare vita e di essere liberati dalle cose più oscure del nostro essere, ha radice nelle viscere di Gesù. Il fatto che Gesù è capace di capire la nostra sofferenza, capace di capire la nostra solitudine, capace di capire, ha una risposta alla nostra angoscia. E allora fa una serie di gesti, tende la mano, c'è una liturgia qui, tende la mano, lo tocca e gli dice: lo voglio, sii purificato. Nella nostra liturgia cristiana noi sappiamo che la liturgia è fatta di gesti e parole, ed ecco qui abbiamo il gesto e la parola. Non basta dire lo voglio, sii purificato, non basta toccarlo. Questa pienezza, che è peraltro una relazione aperta, non è solamente una carezza, non è solamente una parola buona, è la completezza del rapporto. Ma se noi andiamo a vedere, in questa completezza del rapporto, Gesù viola delle regole. Non si poteva toccare un lebbroso, non ci si poteva avvicinare a lui, lui non si doveva avvicinare e non ci si doveva avvicinare a lui, e tantomeno lo si poteva toccare. Lui lo tocca, e lo tocca prima che sia puro, lo tocca mentre è malato, lo tocca mentre è putrido, lo tocca mentre fa ribrezzo, e dice: lo voglio, sii purificato. È interessante che c'è questo gioco: se vuoi puoi purificarmi, lo voglio, sii purificato. Questa cosa illumina la volontà di Dio. C'è una volontà di Dio che questo uomo povero ha capito, ha saputo cogliere, che questo uomo può volere il suo bene. E Gesù afferma: sì, lo voglio proprio. Noi abbiamo un'idea della volontà di Dio come di un'esigenza, come di una richiesta di prestazioni da parte nostra. Noi dobbiamo fare la volontà di Dio, sia fatta la tua volontà, come di un cedere la nostra vita a Dio, che la gestisca lui perché lui ha le sue cose da fare. Non è così. La volontà di Dio e la sua compassione coincidono. Ebbe compassione di lui e gli dice: lo voglio, sii purificato. La volontà di Dio è la nostra guarigione. La volontà di Dio è quel processo per cui noi siamo chiamati a essere toccati da Dio e da Lui sanati e da Lui condotti a una vita finalmente libera. È interessante che noi dobbiamo entrare in un processo di guarigione. Molto spesso nella vita spirituale entriamo subito nella pretesa di fare qualcosa di buono, di conseguire qualche risultato, non so di che genere, senza passare per la via intermedia, la via della guarigione, la via dell'essere ammaestrati nell'anima e toccati nel corpo, vivere quell'esperienza sacramentale di trasformazione che richiede tutta una cura del nostro essere. Siamo frettolosi, vogliamo subito quello che è uno stato migliore, e invece bisogna passare per quella terra che c'è fra la nostra vita abbandonata a noi stessi e la vita che è diventata una vita benedetta da Dio, sana, salvata. Gesù tende la mano, lo tocca e gli dice: lo voglio, sii purificato. In questo breve gesto c'è tutto un processo dell'avvicinamento, della preghiera, della risposta alla preghiera, che è un'iniziativa di Gesù, che può purificarci, che può toglierci ciò che è estraneo. La parola purificare traduce bene il testo e indica quella non essere più di diverse nature, essere di una natura sola. Noi diciamo acqua pura per intendere che non c'è altro che acqua. Ecco, essere purificati, prima che un concetto morale, etico, è un concetto chimico. Essere di una realtà sola, cioè questo uomo vive questa contraddizione, essere vivo ma avere la morte nella carne, quali delle due? Essere purificati vuol dire essere completamente vivi. Questo è il processo che Gesù vuole, desidera. Noi dobbiamo sapere che Dio ha una sola volontà, la nostra salvezza, non ne ha altre. Ed è così che conduce la nostra esistenza, ed è così che anche ci offre la grazia per il bene, per la purificazione, per la nostra salvezza, non per altro. La lebbra scompare da quest'uomo ed egli è purificato. Gesù lo ammonisce severamente, lo caccia addirittura. La nuova traduzione mi prende questo verbo, che è una esatta traduzione del termine, cioè un allontanare, cacciare via, e gli dà un ordine. Perché? Perché questa durezza? Ma come? Lo doveva cacciare quando era lebbroso? Lo caccia quando è sano? Tante volte succede che noi dobbiamo saper partire da Cristo, nel senso saper iniziare a entrare nella vita dell'obbedienza, passare dalla guarigione alla vita sana, passare dal tempo in cui abbiamo bisogno di essere curati al tempo in cui dobbiamo iniziare a compiere la nostra opera. Lui deve andare a mostrarsi al sacerdote come testimonianza per il sacerdote, cioè deve entrare nella legge, perché Gesù non è uno che fa le cose così in maniera pressappochistica, ma lui mira a un bene pieno, reale, compiuto, e allora deve entrare nella logica della testimonianza dal sacerdote, che era lui che doveva definire che il lebbroso poteva essere reintrodotto nella vita della comunità cristiana. Ma questo uomo disobbedisce. Ecco, è possibile essere guariti ma non vivere secondo la guarigione? È possibile continuare, diciamo così, ad andare per una strada storta malgrado aver ricevuto grazie immense? È possibile che la legge, diciamo così, della fama, della voglia di far sapere le cose, calpesti la grazia ricevuta? Ed è interessante che il testo fotografa Gesù Cristo in situazione rovesciata. Prima era il lebbroso che doveva stare in luoghi deserti, ora è Gesù che gli tocca stare nei luoghi deserti, perché il lebbroso non ha mantenuto il riserbo che doveva mantenere. In questo dobbiamo notare un'ultima cosa: Gesù non ha amore per la fama, ma non perché è schivo o cose di questo genere, che pure può essere in sé come una cifra che c'è nell'atteggiamento prudente e luminoso di Gesù, ma più che altro perché conosce la logica della folla, la logica del grande numero. Il grande numero non cerca cose autentiche, ma cose di massa. Gesù si vuole sottrarre a questa logica, perché ognuno deve incontrare singolarmente il Signore Gesù. Poi esiste il santo popolo di Dio, ma costruito di persone che hanno avuto un incontro, un tocco di grazia da parte del Signore.